Allora, eccoci qua per quanto riguarda lo spazio dedicato al dottor Aurelio Pravatà, che salutiamo. Buongiorno dottore, come stai?
Buongiorno, male. Bene e male perché le vicende che si perpetuano della violenza interpersonale, chiamiamola così, praticamente che...
Ti riferisce a questo fine settimana?
Fanno stare male, perché non è che solo questo quel paese in cui avvenono, è tutto l'Italia. Finché non c'è la certezza della pena, noi non abbiamo fatto nulla.
Troppo
perdonismo, troppo andare incontro a chi ha commesso il reato, tipo quello che è diventato obeso.
Scusa Aurelio, i ragazzi troppo abbandonati in sé, i genitori non ci sono più, possibile?
No, dico scusa. Questo è un altro discorso, ti voglio dire, la certezza della pena è già un deterrente che non c'è in Italia. Non dobbiamo dimenticare che quello che avevo ucciso
in caso generale.
Quello che aveva ucciso una l'amica, non so che cosa era, e con in modo violento, quello è diventato obeso in carcere, l'hanno mandato a riposare in una comunità. O in un centro, un ospedale, non so che cos'è. Queste sono cose che non esistono. Ti togli il mangiare, lo fai mangiare per quello che è giusto, non che diventano obesi tipo quello che fa il digiuno dall'altro lato.
Quindi adesso tutti obesi e tutti fuori.
Poi ti permetto ti permetto di far osservare a tutti i ascoltatori che ogni volta che c'è un provvedimento non restrittivo, un provvedimento di perdonismo, chiamiamolo così, immediatamente ci sono altri due o tre reati subito dopo di questo tipo. Quindi è inutile che cerchiamo. Poi, quanto al discorso che dice tu delle famiglie, io invito le famiglie, quando sono là messi con joystick appena nate, a giocare con i videogiochi, in cui si vedono persone che prendono un altro e lo buttano contro il muro, cioè atti di violenza pura, di chiudere il video, di togliergli il joystick dalle mani, perché sono atti di abitudine alla violenza. Crescono oramai, negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 10, 15, 20 anni, con questa cultura della violenza, perché gli viene inculcata tramite anche la telematica, cioè i computer, i videogiochi e tutto, ed è una storia che non può andare.
Esatto. Ci sono tanti situazioni che naturalmente portano a questa, a quello che sentiamo giornalmente, ma il femminicidio naturalmente, i ragazzi si devono, più che le donne, i ragazzi si dovrebbero controllare, i genitori oppure i fidanzati, femmine, naturalmente le ragazze dovrebbero controllare di più il fidanzato e vedere al minimo cenno di squilibrio subito mollare e avvertire i genitori. Questo che lo si deve fare, avvertire
i genitori. È inutile che abbiamo la mentalità del recupero della persona, tipo la ragazza, questa povera figlia, che è l'ingegnera, oramai ingegnere, praticamente l'ingegnere che aveva un atteggiamento di andare incontro a questo Filippo, di sostenerlo, non lo so, poi di essergli vicino per fare pesare meno l'abbandono da parte sua. Non servono queste cose, non
assolutamente servono. No, c'è strada sbagliata, non è così che si fa, e neanche quella la strada giusta da affrontare per queste situazioni.
Non si può tentare di salvare l'insalvabile.
Comunque allarme violenza tra i giovani, questa è la verità, perché se ne sente. Adesso c'è un'altra ragazza che si cerca, una sedicenne che è sparita da giovedì, vediamo come va a finire con quest'altra. Giorno dopo giorno se ne sentono tutti i colori, e poi i minorenni, fra l'altro. Per adesso è la volta delle minorenni. Speriamo bene.
Nelle nostre famiglie, in altra epoca, a parte tutta una serie di indicazioni diverse, tipo che cominciavamo non con un videogioco violento ma con il libro cuore, con le ragazze alle via palle, ci insegnavano i 10 comandamenti. C'era anche una frase: state calmo, perché fai fuori una persona, uccidi una persona e ti rovini per tutta la vita. Questo veniva detto. Ora questa storia ti rovini per tutta la vita non c'è, e nemmeno c'è questo modo di dirgli, di metterli in stato di allerta con te stesso. Non esiste.
staremo a vedere quello che succederà. Comunque qualsiasi cosa, qualsiasi manovra si fa anche tramite il governo, mi sa che quello che conta è siamo noi, quello che dobbiamo fare più che altro, noi genitori, noi popolo, noi in poche parole, le leggi vanno da sé, noi famiglia. E quindi quella lì, la situazione base basilare è quella, non c'è altro che legge, che poi si vede come va a finire, l'abbiamo detto, no? Va bene, adesso vedremo come andrà, adesso anni e anni di cause, di andare altra trafila per questi genitori che hanno perso la figlia, altra trafila, altre situazioni che poi fanno ricordare questo momento, come quello di Caccamo, che poi si sente dire uno, ma è stata lei che ha chiesto al ragazzo di morire, e questa non si può sentire, eh? Questa non so se l'hai letto tu, l'avvocato del
denota,
di Monreale.
Insomma, veramente folle.
Sì, non si può sentire come questa. Allora è stata pure questa bella ragazza che ha detto a questo qua, ammazzami. Insomma, non si può sentire questa cosa. Vabbè, cambiamo discorso. Andiamo su quello che è quest'altra di notizia che riguarda gli antibiotici, sì, che si fa si fa uso sproposito. Che c'è da fare? Ci scappa anche a morte.
Intanto hanno proibito gli antibiotici nell'alimentazione praticamente animale, e praticamente che vengono somministrate alle galline, a tutte le nelle nostre zone molto poco, ma tutto quello che arriva da fuori è tutto antibiotizzato perché praticamente ci sono sempre le infezioni anche per gli animali, e quindi succede questo. Per gli esseri umani il problema cambia, è diverso.
Sì.
Non dobbiamo dimenticare che quando uscì la penicillina, che già era stata identificata, non tanto Fleming è stato l'autore di tutto, però c'era già stato un biologo napoletano che l'aveva identificato, l'effetto delle muffe. Allora, da quando uscì la penicillina, l'età media è passata da 40, 42 anni, 45, praticamente è salita immediatamente a 58 anni. E poi dopodiché, quindi, l'essenzialità degli antibiotici è indiscutibile, è necessaria anche ora, che indubbiamente prima dell'antibiotico c'è di sapere effettivamente qual è la patologia, in modo che dai l'antibiotico specifico.
Comunque
non è un problema di laboratorio, è un problema di genetico. Il controlla tutto e bene.
Sì, sì, ma infatti Schillaci ha detto che adesso prenderà provvedimenti, perché 11.000 morti in un anno non solo per l'antibiotico, non si può, no.
Guarda,
11.000 decessi l'anno, quindi no. Il ministero adesso...
Lui può dire, no, guarda, io la prendo con le pinze, questa statistica, ma otto con le pinze. Che bisognerebbe andare a vedere tutto, in modo che praticamente sia un quadro reale, perché alla questa statistica io sinceramente non credo che sia dovuto solo agli antibiotici, o perché il genoma sia efficace dell'antibiotico supera il germe e quindi lo scarichiamo sull'antibiotico, no.
Ma dico, ci vorrebbe mettere che la prescrizione sarebbe obbligatoria o no?
No, nessuno può andare in farmacia e prendersi nemmeno ora.
Non va,
semmai il problema è che ciascuno dovrebbe avere lo schemino a casa, in tasca, come porta la tessera sanitaria, così dovrebbe portare lo schemino di quelle che sono le sue patologie essenziali, in modo che chiunque vede quello schemino di medico o di farmacista vede qual è il luogo su minore più resistente della persona. Se è un tonsillopatico, se è uno che ha il problema delle vie urinarie, cistite e compagnia bella, se è uno che va incontro a polmoniti, se è uno che va incontro a malattie aromatiche con dolore e febbre. E questo è il quadro, questo ci vorrebbe. Uno schema di massima persona per persona. Se una persona per persona la può fare, il medico curante, stando interrogando il paziente e scrivendo, e fa lo schema. Così quando c'è una febbre o qualcosa, si è avuto l'attivazione del corpo colaio, o anche odontoiatrico, diciamo, si abusano l'attivazione di quel focolaio, allora sai che deve dare questo antibiotico. Si ha avuto l'attivazione di un altro focolaio, deve andare questo antibiotico. Poi le forze schedate riferisce all'asse resistente che si determinano i germi che si selezionano nell'ambiente ospedaliero, ma è un discorso importante, perché negli ambienti ospedalieri molte volte, non sempre, manca la pulizia di base, l'igiene, perché se tu non pulisci non hai fatto nulla. Puoi avere questo antibiotico di posizione perché il germe in automatico, in modo meccanicistico, si moltiplicano e si selezionano. Io mi ricordo una volta c'era un signore, non dico dove, eccetera, però forse a me personalmente, che quando doveva pulire a terra, invece di prima spolverare, togliere la polvere, eccetera, prendeva.
Si passava di sopra.
Prendeva il secchio, ci metteva un po' di disinfettante. Mi pare che mi sembrava che metteva
e faceva l'impasto
e li faceva prima e puliva. Dopodiché tu vedevi già l'odore, dall'odore che c'era qualcosa che non girava.
Esatto.
Quando glielo dicevi si offendeva e diceva che tu eri un rompi, eccetera.
Ho capito. Va bene, dottore.
Infatti, una volta storico, ho dato una pedata al secchio e gli ho buttato tutto l'acqua a terra.
Bravo, va benissimo. A domani, grazie per esserci.
Grazie direttore, sempre. Grazie ascoltatore.
Radio Centrale.